stordito? Bene. Stamattina voglio parlarvi di una cosa, di un argomento che mi è molto a cuore perché lo sto vivendo e penso ognuno di voi, o se non lo sapete, capirete stamattina che state vivendo questo momento. Cosa significa processo? Non il processo del martedì o i processi al tribunale, ma il processo, ciò che noi viviamo e attraversiamo. E per fare questo voglio partire dalla base biblica di Ebrei 12, ai versi 1 e 2. Vi mando anche i saluti di mio marito, che oggi è al lavoro. Anche questo fa parte del processo, ma sta finendo questo processo. E quindi particolarmente oggi ho bisogno del sostegno di ognuno di voi. Ci sono i ragazzi del nostro staff a cui abbiamo chiesto: intercedete, parlate in lingue, durante il fate quello che volete, ma io so che loro sono accanto a me e che noi siamo qui per servire il Signore, noi siamo qui per servire Lui, non perché ce la possiamo fare, perché probabilmente con le nostre abilità non ce la possiamo fare, ma se Dio ha scelto che noi ce la possiamo fare, noi ce la facciamo. Bene, Ebrei 12 al verso 1 dice: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso, il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto alla destra del trono di Dio. Oh, questo verso io credo che noi lo ripetiamo quotidianamente, lo conosciamo a memoria, è vero, è uno dei versi più importanti che noi possiamo vivere da cristiani, e io stamattina lo voglio sviscerare insieme a voi. La parola di Dio ci dice che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Anche se noi sappiamo il significato di queste parole, perché bene o male io credo che ognuno di noi conosca il significato della parola autore e della parola compitore, io sono andata a cercare, perché quando tu capisci realmente in profondità quello che una parola vuole dire, tu ti rendi conto ancora di più di che cosa stiamo parlando. E allora la parola autore significa ideatore ed esecutore al tempo stesso. Quindi, fratelli e sorelle, Gesù è l'ideatore, colui che ha avuto l'idea e colui che la esegue della nostra vita. Compitore, colui che porta a termine, finisce, conclude. Questo significa tenendo gli occhi su Gesù, che è l'inizio e la fine della nostra fede. Tenendo gli occhi su Gesù, che è l'autore, colui che ha messo la firma, colui che ci ha messo la faccia, colui che ha detto questo l'ho deciso io, è il compitore, colui che finisce, che chiude, che dice ok, ora è finito. Oh, se Gesù è questo, tenendo gli occhi su di Lui vuol dire che noi non ci dobbiamo preoccupare. È così? Ma io vedo visi preoccupati. Ci dovremmo rilassare. La predicazione potrebbe finire qui. Gesù, autore e compitore della nostra fede. Amen. Andate in pace. Ma allora cos'è? Cos'è che accade? Cos'è che a volte non va? Nella nostra gara, la Bibbia ci parla di gara, la gara che c'è posta davanti, e non c'è immagine migliore per poter parlare del processo. Il processo è una gara. Tu stai correndo una gara. Io non so se tu ti sei accorto, ma tu ti trovi dentro un processo, stai correndo una gara. Chi è che sa che sta correndo una gara? Chi è che sa che in questo momento è dentro un processo? E allora io ho l'immagine di una persona che corre, perché certo la gara non la fai camminando a passo d'uomo, lentamente, tu stai correndo la tua gara. E a volte la Bibbia ci dice che il nemico può metterci lo zampino, c'è il peccato che cerca di ostacolarci, va attorno allettandoci, e la Bibbia però ci dice: correte con perseveranza. E allora cos'è la perseveranza? Costanza nel perseguire i propri propositi, nell'insistere in un atteggiamento o in un'attività. Costanza. La Bibbia ci dice che noi dobbiamo correre questa gara, e ci dà anche il modo per come correrla. Con perseveranza, perseguendo l'obiettivo, la meta, la visione. Quanti di voi hanno un sogno da realizzare nella loro vita? Almeno uno solo. Qualcuno non ce l'ha. Se tu non hai un sogno, io ti voglio dire una cosa stamattina. Vai a ricercare il sogno che hai sotterrato, perché Dio non ti ha creato per sopravvivere. Dio ti ha creato per vivere una vita abbondante. Vai alla ricerca di quel sogno che hai sepolto e tiralo fuori e vivi e corri la tua gara. Sapete, sarebbe troppo triste pensare che dobbiamo vivere per morire, nascere, crescere, avere un lavoro, farsi una famiglia, arrivare alla pensione e morire. Questo non è quello che Dio ha preparato per te. Questo non è quello che Dio ha preparato per te. La società di oggi ti dice che questo è quello che tu puoi ottenere, il massimo è la pensione e ti devi sentire fortunato. Questo non è quello che Dio ha preparato per te. Dio vuole che tu adempi la visione che Lui ti ha dato per questo tempo, in questa generazione, perché non lo puoi fare in un altro tempo. Tu stai vivendo oggi. Ma non vi vedo ancora molto convinti. Andando avanti, in Ebrei 12, al verso 12, leggiamo dal verso 12 in poi. Perciò francate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. La Bibbia ci dice chiaramente cosa fare. A volte stiamo lì a chiedere: Signore, come devo affrontare questa situazione? Come devo affrontare il mio processo? Ma Dio ci dà le risposte, sono qui nella sua parola. Lui ci dice: rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Ragazzi e ragazze, scusate deformazione professionale, fratelli e sorelle, oh, le ginocchia vacillanti che stanno tremando, che sono stanche, devono essere rinforzate. Voi non vi potete arrendere, voi dovete rinfrancare le vostre mani. Poi la parola di Dio ci dice: procacciate la pace, siate portatori di pace. Voi dovete fare questo, procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Cos'è la santificazione? Voi siete appartati per uno scopo, non ve lo scordate. Voi non potete vivere una vita normale. Non potete vivere una vita normale. Voi siete chiamati a vivere una vita soprannaturale. E se quella che stai vivendo oggi è una vita normale, fai qualcosa per vivere una vita soprannaturale. Dio vuole cambiare l'ordine delle cose nella tua vita oggi. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, estirpate le radici di amarezza. Facendo queste cose voi correte la vostra gara. Gli occhi su Gesù, con perseveranza, rinfrancando le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, procacciando la pace, la santificazione e togliendo ogni radice di amarezza. Viviamo in un processo, forse tu non te ne sei reso conto, ma stai attraversando un processo. Prima ti rendi conto che stai attraversando un processo, prima capirai quando è il momento che la promessa che Dio ti ha fatto sta arrivando. Sapete come inizia un processo? Il processo inizia con una promessa, sempre con una promessa. E a volte succede così. Tu ricevi una parola da parte di Dio, è una promessa per te, è un rema per la tua vita e tu ti basi su quel rema e non ti può smuovere nessuno. Cammini la tua gara, vai nel tuo processo e arrivano gli ostacoli, arrivano le difficoltà e tu cominci a rallentare. E tu dici, ma come Dio? Me l'avevi promesso, cos'è successo, che sta succedendo? E tu passi da un entusiasmo incredibile a una tristezza assoluta. Succede questo, oh, non pensate che sia successo solo a voi, succede così. Questo fa parte del processo, fa parte del processo. E in Genesi 13 al verso 17... noi leggiamo qualcosa che conosciamo bene. Levati, percorri il paese lungo e largo, perché io lo darò a te. Questa è la promessa che Dio fa ad Abramo. Io ti darò il paese, punto. Sapete, Dio non è uno che parla tantissimo o che sta lì a ripetere una cosa. Se Dio dice una cosa, quella è: io ti darò il paese il lungo e il largo, punto. È così. E questo è quello che Dio dice ad Abramo. E allora cosa accade? Nel processo tu puoi scegliere come affrontare il processo. Mentre sei nella gara, tu puoi scegliere come affrontarla. Tu puoi accettare il processo e viverlo al meglio facendo decisioni sante. Accelerare il processo e cercare di sopravvivere al processo. Accettare il processo e fare le decisioni sante è quello che noi faremo stamattina. Noi accetteremo il processo, siamo in un processo e faremo le decisioni giuste. Poi c'è chi è che vuole accelerare il processo. Come? Guardiamo l'esempio di Abramo. In Genesi 16, dal verso 1 al verso 5, leggiamo così. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato alcun figlio. Ella aveva una serva egiziana di nome Agar. Così Sarai disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha impedito di avere figli. Deh, entra dalla mia serva, forse potrò avere figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Un attimo solo. L'Eterno mi ha impedito di avere figli. Ci pensate che ogni volta che noi ci troviamo in un processo, quando va male qualcosa, la colpa è sempre di Dio? Ma il Signore non mi ha risposto. Ma Dio non mi ha risposto. Dio non mi ha dato figli. Così disse Sarai. Entra dalla mia serva, forse potrò avere figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Sarai dunque moglie di Abramo, dopo che Abramo aveva dimorato 10 anni nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede in moglie di Abramo, suo marito. Ed egli entrò da Agar, che rimase incinta, ma quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Cosa succede? Abramo accelera il processo. Dio gli aveva fatto la promessa, sì o no? Dio era fedele da mantenere la promessa, sì o no? Abramo l'aveva sentita la promessa che Dio gli aveva fatto, sì o no? Sì o no? Siete svegli, il fumo vi ha dato la testa? No. Ok. Ma Abramo e Sarai decidono di accelerare il processo. E decidono di farlo perché era la cosa più logica. Ora sapete, quello che Abramo ha fatto con Agar era un'usanza, si faceva così. Quando una moglie non riusciva a dare un figlio al marito, si usava che il marito si coricava con la serva, era un'usanza. Ma questo non era quello che Dio aveva promesso ad Abramo. Ora ci saranno condizioni e durante il tuo processo tu attraverserai situazioni in cui sarà logico che tu prenda delle decisioni, sarà naturale, sarà normale, ma quella decisione non è la decisione santa, forse potrà essere una decisione giusta, corretta per il momento, ma non è la decisione santa. Noi dobbiamo fare decisioni sante perché solo le decisioni giuste non ci danno l'adempimento della chiamata di Dio nella nostra vita, della fine del processo. E allora Abramo va con Agar, nasce Ismaele, e subito, quando tu acceleri il processo, le conseguenze non sono mai positive. Oh, quanti problemi, quante difficoltà. La prima difficoltà fu che Agar, madre di Ismaele, figlio di Abramo, vedeva Sara dall'alto in basso. Questa fu la prima conseguenza. E poi le altre conseguenze di quello che Ismaele rappresenta e ha rappresentato nella storia non riguardano solo una persona, e come dico sempre, riguardano generazioni. Quello che tu fai quando acceleri il processo, le conseguenze che ne avrai sono generazionali, non riguardano solo te. Voi mi potreste dire stamattina: mamma mia, che responsabilità mi stai mettendo addosso, ma è così. Le conseguenze a volte degli errori dei padri ricadono sui figli, è così. Accade questo nella vita reale di ogni giorno. Gli errori dei padri tante volte sono i figli che li pagano. È così. Ogni azione che noi facciamo fa parte di un processo. Tu non sei chiamato ad accelerare il processo, tu non sei chiamato a sbrigartela da solo, perché potresti dire: ma dov'è Dio in questa cosa? Eppure lui me l'ha promesso, ma cosa sta facendo Dio? Si è dimenticato? Dio non si dimentica, Dio non dorme, sei in un processo. Accetta il processo, non accelerarlo. E poi c'è chi cerca di sopravvivere al processo. Tu non sei nato per sopravvivere, come vi ho detto prima. Tu sei chiamato a una vita abbondante. Non devi aspettare che passi. Tu devi agire. La Bibbia ci dice: corri con perseveranza la gara. Significa che ci dobbiamo mettere impegno, significa che non ci possiamo tirare indietro. Corri con perseveranza qualunque cosa accada, perché i tuoi occhi devono essere fissi su Gesù. Se i tuoi occhi occhi sono fissi su Gesù, lui è l'autore e il compitore della tua fede. Se i tuoi occhi sono fissi su di lui, lui diventa l'autore e il compitore della tua fede. Ma se i tuoi occhi sono, si girano a destra e a sinistra e non guardano Gesù, lui non può essere l'autore e il compitore della tua fede. I tuoi occhi fissi su di lui. La Bibbia è piena di esempi di uomini che hanno attraversato dei processi. Tutti hanno attraversato dei processi. Se voi leggete la storia di ogni singolo uomo nella Bibbia, sono tutti uomini che hanno attraversato un processo. I più eclatanti, Giuseppe, l'uomo del processo, lo chiamerei. Da cosa è iniziato? Sempre da lì, da un sogno. Genesi 37 verso 5. Or Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono ancora di più. Parte tutto da lì. Abramo riceve la promessa da parte di Dio. Giuseppe riceve un sogno da parte di Dio, tutto parte da lì, ma quel sogno dove l'ha portato? Apparentemente dentro un pozzo. Quel sogno diceva che tutti si sarebbero inchinati davanti a lui, e invece dopo poco tempo Giuseppe si ritrova dentro un pozzo. È così che va. Noi a volte diciamo: Signore, perché mi accade questo? Perché sto vivendo questo? E il Signore ci dice: ma leggi! Ti senti meglio di Giuseppe? Più grande di Mosè? Più forte di Gesù? Tutti questi uomini hanno attraversato un processo. Voi mi potreste dire stamattina: ma cosa ci vuoi fare? Vi sto buttando a terra completamente. No, è domenica, faccela domani, si va al lavoro, già siamo abbastanza addolorati per i fatti nostri. No, io voglio che noi ci rendiamo conto della vittoria che possiamo ottenere alla fine del processo. Tu devi vivere, devi correre la tua gara, perché hai una visione davanti a te, perché hai un obiettivo. E se tu hai un obiettivo, qualsiasi cosa può venire davanti a te, ma tu rimani fermo, ma tu corri la tua gara, perché sì, l'ho spento io sola perché ho il potere di spegnere e accendere i microfoni, altro a quello di calpestare serpenti e scorpioni, io ho questo potere. L'ho stretto troppo perché quando mi entusiasmo io stritolo. Tu hai il potere. In mano tua c'è il potere di vincere il processo, di arrivare alla vittoria finale. Ma la vittoria finale, fratelli e sorelle, non è il paradiso. Quando moriremo, avremo finito il processo. No! Non pensare che finirà il processo nella tomba. No! Tu la vittoria la ottieni oggi sulla terra, nelle circostanze in cui ti trovi tu devi ottenere la vittoria. Il processo inizia, finisce, e poi vi dico una cosa, ne inizia un altro e ne finisce. Stiamo vivendo nel processo. Fa parte del mio processo, non mi preoccupare. Sapete una cosa? Noi possiamo vedere il pozzo in cui è stato gettato Giuseppe come la sua più grande sconfitta, ma Dio la vedeva in maniera diversa. Quello era l'inizio della gloria di Giuseppe, quello era solo l'inizio di tutto quello che Giuseppe avrebbe vissuto. E allora fai una cosa, comincia a vedere il processo, le difficoltà che stai attraversando come un'opportunità di vittoria, come un'opportunità di vincita, perché questo è. Oh, se ti trovi nel processo e il processo in questo momento ti sta portando in delle situazioni brutte, sappi che sei solo all'inizio e la vittoria è già nelle tue mani, perché sei dentro al processo. Non sarebbe stato pronto Giuseppe per regnare. Immaginate voi, questo ragazzo riceve questo sogno da parte di Dio e subito viene messo a sedere sul trono in Egitto. Ma che maturità avrebbe avuto? Come avrebbe affrontato le situazioni da viceré? Ha dovuto passare un processo, ha dovuto passare delle fasi affinché lui potesse sedersi sul trono consapevole di poter regnare e di essere modello per altri. Tu devi essere un modello per altri. Non pensare che devono essere i modelli solamente le autorità, l'apostolo, i pastori nella chiesa. Tu sei un modello, tu devi essere un modello nella tua generazione, tu devi essere un modello nella età che stai vivendo. Io non posso essere un modello per le persone che hanno 10 anni. Oh, ci sono dei ragazzini che a 10 anni sono modelli da seguire. Io non posso essere un modello per gli 80enni. Ma un 80enne può essere un modello per gli 80enni. Capite quello che voglio dire? Ci vogliono persone che sono disposte a dire: io non ci sto con quello che sta accadendo, io non ci sto con quello che la società dice. Io non ci sto, io vado contro corrente, io voglio fare la differenza. Fratelli e sorelle, voi siete chiamati a fare la differenza. Io la posso fare per quello che mi riguarda, ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Voi siete chiamati a fare la differenza nel vostro vicinato, nel vostro lavoro, a scuola. Voi, non io. E sapete, vi voglio raccontare questa piccola esperienza che mi ha fatto riflettere tanto. Uno dei giorni di scuola di questa settimana prendo mio figlio Daniele a scuola, in macchina gli chiedo come ogni giorno: come è andata, cosa hai fatto? La maggior parte delle volte lui mi dice niente, e quindi l'immagine che io ho in mente è di questi ragazzini seduti a scuola col professore che non fanno nulla, che si guardano. Poi dico: ma non è possibile, tu non abbia fatto niente in 5 ore. E allora lui ogni tanto qualcosa me la dice. E mi ha raccontato questo, mi ha detto: mamma, oggi la professoressa di italiano a un certo punto ha detto: qui siete tutti di religione cattolica? E io, visto che tutti dicevano sì, io ho alzato la mano e ho detto: no, io no. E la professoressa ha chiesto: e di che religione sei? Lui ha detto: io sono evangelico, cioè il contrario dei cattolici, e cioè che noi Maria la conosciamo, ma non la preghiamo. Ora, sul contenuto ci stiamo lavorando. Se proprio inizi una conversazione dicendo che sei l'opposto dei cattolici, non è un buon punto di partenza per evangelizzare. Ma va bene. Ma la cosa che mi ha fatto riflettere è questa: che un ragazzino di 12 anni, quando avrebbe potuto stare zitto e dire sì, siamo tutti cattolici, ha alzato la mano e ha detto: no, io non lo sono, io sono evangelico. Ora poi ho spiegato cosa dire che è meglio invece dire evangelico, ma lui ha alzato la mano nella sua classe, e questo mi ha reso una mamma orgogliosa. Più di un buon voto a scuola, questo mi ha reso una mamma fiera, perché allora dico: ci sono e c'è la possibilità di alzare la mano e dire: no, io non l'accetto questa cosa, io non sono così, io non mi accollo questa cosa, come si dice in italiano, io non accetto questa cosa, io voglio fare una cosa diversa, io sono diverso. E sapete, quando si è insieme nei ritiri, nei winter camp, ci conosciamo tutti, sappiamo tutti come va e saltiamo come dei pazzi tutti contenti. Sì, 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 noi siamo uno, sì, 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 esplodi in me, eccetera, eccetera. Quando ci ritroviamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, oh, è là che si vede. È là che si vede se tu sei controcorrente, se tu sei una persona che ha realizzato che appartiene a un regno che non fa parte di questo mondo. Quindi devi avere il coraggio di alzare la mano e di dire: no, io non la penso così. Se la società, se il mondo mi dice che deve andare in un certo modo, che non si pagano le tasse perché così ci troviamo un escamotage, no, io non sono, non la penso così. Il mio Dio supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, perché lui me l'ha promesso, perché questo è. Se io nella mia generazione mi alzo in classe e dico: io non sono per il sesso prima del matrimonio, tutti ti guarderanno male, ma che ti diranno, che bigotta. Però ti dico una cosa: quando avranno dei problemi con il loro fidanzato, con la loro fidanzata, verranno a chiedere a te i consigli. È così, abbiamo il coraggio di alzare la mano e dire: no, non è così, non è come questo mondo mi vuole fare credere che sia. Io appartengo a un regno, uno, che non ha fine, due, che ha fatto delle promesse. Io so che quelle promesse si adempiranno nella mia vita. Oh, non dipende da me, non dipende da quello che sta succedendo attorno a me. Io so che è un processo, io so che arriverò alla meta e so che avrò la vittoria. È così. Oh, Gesù è l'esempio assoluto di uomo che ha vissuto nel processo, che ha passato un processo. Scusate, sono raffreddata, tutto questo. Gesù, ditemi una cosa, Dio, avete presente? Grande, quello che ha creato la Via Lattea che abbiamo visto prima, Dio, ditemi una cosa, non avrebbe potuto mettere Gesù a 30 anni nel ministero circondato da 12 persone? L'avrebbe potuto fare, sì o no? Ma Gesù ha dovuto passare un processo. È nato in una mangiatoia, essendo il re del mondo. È stato tentato nel deserto come uomo. Prima è stato battezzato. Voi vi immaginate Gesù? Io certe volte mi immagino. Oggi ci sono stati i battesimi in chiesa. Chi si è battezzato? Gesù. Gesù ha passato un processo, non è stato immune dal processo e l'ha passato davvero uomo. Siamo dentro un processo. Il fatto che Gesù, Giuseppe abbiano passato un processo non vi fa sentire orgogliosi e dire: io sono dentro un processo come questi grandi uomini, come Gesù Cristo il Signore, io sto attraversando un processo. E come vi dicevo prima, noi possiamo prendere quello che accade e possiamo decidere come affrontarlo. L'opportunità di Giuseppe fu il pozzo. In Marco 11:23 noi leggiamo una cosa. Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Ora vi voglio dire una cosa, fratelli e sorelle. vi trovate davanti a un monte, sicuramente non è perché siete in una bella situazione, è vero? Perché altrimenti non ci sarebbe il monte. Ma ditemi una cosa, ma quanto è meraviglioso ritrovarsi davanti a un monte e potergli dire: spostati e gettati nel mare. Tu hai l'opportunità, il monte è la tua opportunità di dirgli: vattene, spostati, come il pozzo lo è stato per Giuseppe. Non prendere gli ostacoli, non prendere le avversità come cose contro di te. Prendile come un processo. Sei nel processo e stamattina me ne andrete a casa con questa parola in testa: processo, processo, ve la farò uscire da tutti i pori. E voglio leggere con voi dei versi meravigliosi di Giosuè al capitolo 24. Poco prima di morire, Giosuè si rivolge al popolo e fa un discorso da Dio al popolo, dal verso 14 al verso 18. Perciò, ora temete l'Eterno e servitolo con integrità e fedeltà, e togliete via gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e la mia casa, serviremo l'Eterno. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi abbandonare l'Eterno per servire altri dèi, poiché l'Eterno, il nostro Dio, è colui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi prodigi davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutta la strada che abbiamo percorso e fra tutti i popoli in mezzo ai quali siamo passati. E l'Eterno ha scacciato davanti a noi tutti i popoli e gli Amorei che abitavano il paese, perciò anche noi serviremo l'Eterno, perché Egli è il nostro Dio. Oh, che meraviglioso discorso che fa Giosuè. Poco prima di morire, Giosuè fa questo discorso al popolo. Giosuè era consapevole che non poteva scegliere per il popolo. Lui aveva condotto il popolo, era stato un condottiero meraviglioso, li aveva portati nella terra promessa, ma non poteva decidere per loro. E Giosuè gli dice: se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi cosa volete servire. Noi dobbiamo decidere oggi cosa vogliamo servire. Sapete una cosa? Dovrai servire per forza qualcuno. Che tu lo voglia o no, tu stai servendo qualcuno in questo momento. Io spero per te che sia Dio, ma che tu lo voglia o no, tu devi servire qualcuno. Sta a te la scelta, devi decidere. Giosuè sapeva benissimo che non poteva scegliere lui per il suo popolo. Ma lui poteva dire una cosa: quanto a me e la mia casa, noi serviremo l'Eterno. E non era importante che da lì a poco lui sarebbe morto, lui stava dichiarando: voi scegliete per voi stessi, ma quanto sta a me e la mia casa, noi serviremo l'Eterno. E la scelta che tu devi fare stamattina è questa: scegli di servire l'Eterno, scegli di seguire l'Eterno e tu diventerai modello per altri. Lui sapeva che doveva essere, che era stato un modello per il popolo, e lui dice al popolo: io da vostro capo, da vostro condottiero, vi sto dicendo qual è la mia scelta. Voi scegliete oggi chi dovete servire, non aspettate domani. Sapete, ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte. Ogni giorno tu scegli cosa fare. Ci sono scelte che non dipendono da noi, quello sì. Se il sole spunta o se c'è una giornata di pioggia, non può dipendere da noi. Se una giornata ci va bene o se ci sarà qualche ostacolo o difficoltà, non lo sappiamo, non è una scelta che possiamo fare noi. E quindi se proprio andiamo a capire, se proprio andiamo a vedere nel dettaglio, non sono tantissime le scelte che possiamo fare noi, da soli. Le scelte per noi stessi. Devi scegliere ciò che Dio vuole che tu faccia. Non è semplice. Fare delle scelte giuste, prendere le decisioni sante, non è semplice. È per persone che hanno fatto una scelta radicale nella loro vita. Non è semplice. Oh, ma con Dio tutto è possibile. Ma Dio risolve ogni cosa in modo semplice. Tu sei chiamato a scegliere chi vuoi servire oggi. Tu sei chiamato a scegliere con chi vuoi stare oggi. Ho perso il senso. Decidi, scegli. Scelte giuste o scelte sante? Durante il processo realizza quali sono le scelte sante che tu puoi fare davanti a Dio. Mentre l'esercito di Israele vedeva Golia come la più grande rovina del popolo, Davide ha visto Golia come la sua più grande opportunità. Il pozzo per Giuseppe, Golia per Davide, la sua più grande opportunità. Come stai guardando? Come stai guardando quello che accade attorno a te? Come stai guardando il processo? Cosa stai guardando? Lo stai guardando con gli occhi dell'esercito di Israele che vedeva questo enorme gigante e non sapeva come fare ad abbatterlo? O lo stai guardando come lo guardava Davide che diceva: è così grande, vuol dire che non lo mancherò assolutamente? Come stai guardando quello che c'è attorno a te? Guarda quello che c'è attorno a te come un'opportunità di successo. Davide, dopo essere stato unto re, è tornato a pascolare, sì o no? È tornato a pascolare, era stato unto re. Lui era potenzialmente il re di Israele, sì o no? Ma doveva attraversare un processo. Doveva attraversare un processo. E sapete, Davide ha scelto di non accelerare quel processo. Quando ne ha avuto l'opportunità, lui non ha alzato un dito contro Saul. Lui ha detto: mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e dal mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto del Signore. Saul era più l'unto del Signore, sì o no? Ma non aspettava, non era più l'unto del Signore. Dio aveva unto Davide al posto di Saul perché aveva rinnegato Saul. Ma ditemi una cosa, aspettava Davide dire se Saul era l'unto del Signore? No! Davide ha attraversato un processo. Doveva attraversare quel processo, era stato unto da Dio, ma non era ancora il re. Lui doveva attraversare il processo. E a volte cosa ci capita? Questo mi piace tanto. Ascoltatemi. A volte cosa ci capita? Pensiamo che Dio ci debba rispondere esattamente come noi abbiamo immaginato. Vero? Siamo nel processo? Quando arriva la risposta, Signore? La risposta che mi dirà questo, questo, questo e quello. Noi pensiamo che Dio ci debba rispondere come noi vogliamo. Oh, non è mai così. Ridete, non potete ridere. Cioè, fatemi una risata. Non è così. Oh, se noi pensiamo alla storia di Naaman. Ieri sera abbiamo avuto un meraviglioso messaggio da un ragazzo della chiesa di Lavagna, Austin. E mentre io pensavo al processo, alla mia predicazione, lui mi ha dato questo input. Seconda Re 5, dal verso 9 al verso 11. Naaman venne coi suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. Oh, Naaman si era fatto tutto il film. Oh, io arriverò davanti alla porta del profeta. Il profeta aprirà la porta e mi correrà incontro. Ci abbracceremo amore per sempre. Oh, lui pensava che doveva andare in un certo modo. Ma non era così che Dio aveva stabilito. Addirittura il profeta neanche ci è andato, neanche è uscito da casa. Gli ha mandato qualcuno. Io riceverò una parola direttamente dall'apostolo che profetizzerà. E davanti all'assemblea sarò incoronato e tutti lo vedranno. Meno male certe volte che Dio non ragiona come ragioniamo noi. Oh, sapete poi cosa successe? Il verso successivo dice che, ecco, andiamo, questa è la lamentela continua di Naaman, andiamo avanti. Ma i suoi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta, tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. Andati di persone che ti dicano quello che Dio ti sta dicendo, quello che Dio vuole per te. Quando tu pensi che Dio debba ragionare come ragioni tu, ti stai sbagliando. Dio non fa quasi mai come pensi tu, raramente. Ancora io non l'ho mai provato nella mia vita, che Lui ragiona come ragiono io, però so una cosa, che in un modo soprannaturale lui mi ha fatto arrivare a ottenere delle vittorie che in un altro modo non so se le avrei mai ottenute nella mia vita. In un modo che non c'entrava niente con quello che io avevo pensato o immaginato. A volte noi pensiamo che Dio ci debba dare un lavoro come lo immaginiamo noi. A volte noi pensiamo che Dio ci debba dare delle risposte relative a dei fattori economici come pensiamo noi. Non è così, non funziona così. Noi tutti vorremmo che il nostro conto in banca da un momento all'altro fosse con 6 zeri. Può accadere, è una cosa che Dio può fare, ma Dio non ragiona come ragioniamo noi. Dio non pensa come pensiamo noi. E nel processo, mentre sei nel processo, Dio risponderà a ogni cosa, Dio risponderà a ogni problema secondo quello che Lui ha pensato, non secondo quello che io ho pensato. È così. La realizzazione della visione è la meta, è l'obiettivo. Sapete, c'è stato un tempo in cui io ho realizzato che se volevo arrivare all'obiettivo, alla meta, alla realizzazione della chiamata di Dio nella mia vita, mi dovevo godere il viaggio. A volte noi non ci godiamo il viaggio. Quando un processo finisce e quel processo è finito, Dio ci ha risposto per come avevamo chiesto, Dio ci ha dato la risposta alla sua promessa, noi ci rendiamo conto che quel viaggio, quel tragitto non ce lo siamo goduto. Ci siamo soffermati a pensare alle difficoltà, ai problemi, agli ostacoli, a quello che gli altri facevano, a quello che gli altri dicevano, ma non ci siamo goduti quel processo. Io stamattina ti voglio dire, tu sei in un processo, ringrazia Dio per il processo in cui ti trovi, perché sei quasi alla fine, perché stai per ottenere la vittoria. Dio sta rispondendo, goditi il viaggio. Goditi questo viaggio, è un processo che alla fine porterà la risposta a te e la gloria a Dio. Mosè fu un uomo motivato dalla sua visione, fu un uomo di visione. Ebrei 11, dal verso 24 al verso 27 leggiamo: Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Dov'è il tuo sguardo stamattina? Cosa stai guardando? Oh, il mio sguardo è rivolto alla ricompensa che sto aspettando. Sto peccando di presunzione? No! Mosè aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Stamattina decidi di avere lo sguardo rivolto alla ricompensa, perché la risposta sta arrivando. Mosè fu un uomo dalla vista potente. Prima di tutto la visione, la meta, l'obiettivo, lo aiutò a prendere decisioni difficili. Abbiamo parlato di scelte. L'obiettivo che Mosè aveva, la visione che lui aveva davanti a sé, lo portò a prendere decisioni difficili. Lui rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Non era una decisione semplice, fratelli e sorelle. Non era una decisione semplice. Lui rifiutò di avere i privilegi che gli spettavano. Il suo processo era iniziato quando è stato salvato dal fiume. Oh, Dio non ti salva da una situazione tanto per... Dio ti salva per il suo scopo, non perché tu possa vivere la tua vita. Dio ti salva affinché tu possa vivere la vita che lui ha preparato per te. Il suo processo era iniziato lì. Mosè fa una scelta difficile, rinuncia a essere chiamato figlio della figlia del faraone. Lui fu in grado di prendere quella decisione difficile perché vide una vocazione più alta, una visione più grande. Mosè fu un uomo che non guardò al momento, all'ora, all'oggi. Lui guardò all'eterno, lui guardò al domani. Lui poteva prendere la sua decisione, essere e prendersi tutti i privilegi, regali che aveva per diritto, e il popolo di Israele sarebbe morto in Egitto. Ma lui scelse, secondo quello che Dio gli aveva detto, di essere un uomo di visione e di portare il popolo fuori dall'Egitto, perché questo era il sogno che Dio aveva per lui. Ti sei mai chiesto qual è il sogno che Dio ha per te? Piuttosto del tuo sogno, ti sei mai chiesto cosa Dio vuole per te? Cosa Dio vuole da te? A volte siamo così occupati a pensare quello che noi vogliamo essere, a quello che noi vogliamo diventare, ma Dio è d'accordo con quello che tu sogni per te stesso? Dio ha un sogno per te, Dio ha una visione per te, Dio ha un obiettivo per te. Fai in modo che tu lo possa realizzare, perché questo ti porterà a raccogliere benedizioni di generazione in generazione. Una visione, avere una visione, avere un obiettivo, ci aiuta a prendere decisioni difficili. Se tu hai un obiettivo, tu sai che anche se è difficile, prenderai la decisione santa. Ci aiuterà a pagare il prezzo. Mosè pagò un prezzo. Mosè pagò un prezzo molto alto, fu maltrattato insieme al suo popolo. Una visione ti darà la motivazione per rinunciare alle cose giuste in vista delle cose sante. Una visione ti aiuterà a superare la paura. Mosè aveva timore del re, ma lui perché sapeva che c'era una cosa più grande, un premio grande, una ricompensa grande, annullò la paura nella sua vita. Non avere paura, non avere paura di affrontare il processo a testa alta, non avere paura di correre la gara, non ti fermare, non ti stancare, tu devi vincere, tu devi ottenere la promessa di Dio, tu devi ottenere la meta, l'obiettivo, il sogno di Dio per te, non avere paura, non farti fermare dalla paura, non farti fermare dalla paura che la società ti impone. Non farti fermare da quello che gli altri ti dicono, perché Dio ha già parlato su di te e lui ha già detto quello che tu sei figlio, tu sei seduto nei luoghi celesti con Cristo, tu stai regnando, questa è la tua posizione, questo è quello che devi credere, non ti arrendere, non ti arrendere, vai avanti, combatti, non ti stancare. Quanto amo questo personaggio. Caleb, vi ho già accennato un'altra volta su di lui, ma il processo di Caleb, fratelli e sorelle. Ragazzi e ragazze, vi offendete, no? Ok. Il processo di Caleb, ragazzi e ragazze. Ma che cos'è stato? Leggendo la sua vita, a volte ho anche pianto perché ho detto: Signore, quest'uomo è rimasto così fedele, così fermo nella visione che tu gli avevi dato. Nonostante tutto quello che c'era attorno a lui diceva il contrario. Ma che uomo grande. In Giosuè, al capitolo 14, dal verso 7 e verso 8, leggiamo così. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò da Kadesh Barnea ad esplorare il paese e io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Fermiamoci. Qui è Caleb che parla. Lui dice: avevo 40 anni quando Mosè mi mandò ad esplorare il paese. Esplorare, vedere. Guardare. Tu devi avere chiaro davanti ai tuoi occhi l'obiettivo. Caleb aveva chiaro davanti ai suoi occhi qual era l'obiettivo. Lui vide la terra promessa. Al contrario di tutto il resto del popolo che non vide, lui e le altre spie videro. Vedete qual è la differenza? Le altre spie si preoccuparono dei problemi. Caleb vide i problemi e vide l'opportunità del successo che poteva avere, perché la vittoria gli era stata promessa da Dio. lui vede la visione. E al verso 8: mentre i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiavano il popolo, io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. Tutti gli altri scoraggiavano il popolo, ma Caleb seguì quello che Dio aveva detto, Dio aveva parlato. E sempre al verso 7 lui dice: io vidi e feci un resoconto come l'avevo nel cuore. Lui vede e poi lui dichiara. Lui vede la terra promessa con i suoi occhi e poi lui dichiara come ce l'aveva nel cuore quello che quella terra era per lui, quello che si poteva ottenere. Fece un resoconto, e se voi vi andate a leggere il resoconto di Caleb, fu lui quello che disse: è vero, ci sono i giganti, ma noi ce la possiamo fare, noi possiamo ottenerla questa terra. Perché quando tu hai una visione, tu la vedi e poi tu dichiari su quello che hai visto. E quando tu dichiari su quello che hai visto, manca solo l'ultimo passo, lo afferri. Sei dentro un processo. Al verso 10 di Giosuè 14: ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita come aveva detto. Questi 45 anni da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè mentre Israele vagava nel deserto, ed ecco, oggi ho 85 anni. Caleb aveva visto la promessa tanti anni prima, ma lui è rimasto fermo, lui non è stato smosso, lui aveva visto, lui aveva dichiarato. E al verso 11: oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò, lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. Al verso 12: or dunque dammi questo monte di cui l'Eterno parlò quel giorno, perché tu stesso udisti in quel giorno quel che vi erano gli Anakim e città grandi e fortificate. Se l'Eterno sarà con me, io li scaccerò, come disse l'Eterno. Oh. Poi Giosuè al verso 13 lo benedisse e diede Ebron in eredità a Caleb, figlio di Jefunneh. Guardate al 14: per questo Ebron è rimasta proprietà di Caleb, figlio di Jefunneh il Kenizzeo, fino al giorno d'oggi, perché aveva pienamente seguito l'Eterno, il Dio di Israele. Di generazione in generazione, una promessa che Dio aveva fatto al popolo, oh, Caleb l'ha afferrata. 10 spie sono morte nel deserto. Giosuè, il condottiero che ha portato il popolo nella terra promessa, e Caleb, colui che aveva detto: noi ce la possiamo fare, se l'Eterno ce l'ha promesso, noi ce la faremo. Caleb aveva 85 anni e la Bibbia ci dice: oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Aveva 85 anni. Lui era ancora forte, lui non si era arreso, le sue ginocchia non avevano vacillato, lui non si era stancato, lui era forte e lui ha detto: dammelo perché io ce la posso fare, io posso andare in battaglia, non mi tiro indietro, perché è una promessa che Dio mi ha fatto e io l'ho afferrata. E quel territorio ancora oggi appartiene a Caleb e la sua discendenza. Ancora oggi tu calpesti quel luogo e dici: questo è di Caleb, lui l'ha afferrato, lui ha afferrato la promessa, lui ha visto. Lui ha visto la terra promessa. Io stamattina ti voglio invitare ad alzarti in piedi e voglio dirti: guarda, guarda la terra promessa. Dio ti ha fatto una promessa e tu lo sai nel tuo cuore. Quante persone stamattina ci sono qui che stanno aspettando una risposta? Alza la tua mano, alza la tua mano, io la voglio vedere. Quante persone stanno aspettando una risposta stamattina? Dio te l'ha promesso. Guarda, guarda la risposta. Chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi. Guarda, abbi una visione chiara di quello che stai aspettando. Tu lo stai guardando? Dichiara. Io voglio sentire bocche che si aprono e dichiarano che quello che Dio gli ha promesso gli apparterrà. Voglio sentirvi. Io voglio sentirvi dichiarare: Signore, io credo che la promessa che tu mi hai fatto della salvezza della mia famiglia si avvererà in questo tempo. Signore, io voglio dichiarare che la promessa di prosperità economica si avvererà ora in questo tempo. Io voglio dichiarare che la guarigione nel mio corpo, nel corpo di un mio familiare, avviene ora in questo tempo. Dichiara, dichiara. Oh, alza la tua voce, non ti sento. Devi dichiarare. Devi dichiarare, non solo vedere, dichiara.